These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe, like vintage-style tees, breathable polos, lightweight sweatshirts, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country, and jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Tutti, visto il periodo degli anniversari tristi appunto del bombardamento di Hiroshima e Nagasaki e anche dell'uscita del film Oppenheimer, ho pensato di fare due o tre puntate, una su Hiroshima, sulla bomba nucleare che distrusse Hiroshima, Little Boy, un'altra su Fat Man, la bomba nucleare che distrusse Nagasaki, e poi anche azzardare a fare un minimo di commento dello sviluppo delle armi nucleari successive, e la guerra fredda e anche il ruolo che hanno avuto queste due bombe nel far finire, dibattutissimo dagli storici, nel far finire o no la guerra contro il Giappone, la guerra del Pacifico. Quindi in questa puntata ci concentriamo appunto su Little Boy e sugli aspetti tecnici della bomba e sugli aspetti appunto degli vari effetti che ebbe sulla città e purtroppo sulla popolazione. Allora, Little Boy, il nome è Little Boy rispetto a Fat Man. Little Boy è un piccolo bambino, perché Fat Man era un po' più cicciona, sembrava più panzuta, e il disegno, la forma dipende appunto dalla fisica. Essenzialmente Little Boy era fatto di uranio 235, o meglio di uranio arricchito con il 235, perché il 238 non è fissile, è fissionabile ma non fissile, ossia se gli arriva un neutrone di alta energia si rompe, ma con quelli di bassa energia che servono per la reazione nucleare non va bene, serve il 235. Comunque resta il fatto che, come vedremo tra pochissimo, un pezzo dell'uranio sta qui, un pezzo dell'uranio sta qua, separati, non hanno la massa critica, ossia la massa necessaria per innescare una reazione a catena in cui i neutroni prodotti dal decadimento di un nucleo vanno a rompere quelli di un altro nucleo e così via, fino appunto in una reazione esplosiva o controllata nel caso delle centrali nucleari. E quindi quello che vedremo è che c'è questa specie di cilindro in cui vengono sparati i due oggetti. Fat Man è una bomba a plutonio, che poi fu la principale, diciamo, la vera nonna delle armi nucleari, fu quella plutonio a compressione, e quindi ha una struttura sferica, e lì la massa critica si raggiunge come densità critica, ossia comprimendo la stessa massa che sta in una sfera a una densità molto più alta e innescando reazioni nucleari. Ne fu fatta solo una, lo vedremo anche tra pochissimo, solo la bomba su Hiroshima fu utilizzata in questa maniera, perché era estremamente complicato da utilizzare, non essenzialmente rispetto al plutone e altre inneschi, poi con le bombe termonucleari tutta un'altra storia, non valeva la pena. Questa è una delle rare foto in cui si vede l'interno della bomba, ma in realtà non si vede niente, nel senso che questo erano i vari test e addestramenti da parte del, appunto, questo qui Francis Birch era uno di quelli che doveva innescare la bomba e poi lanciarla, e il fisico Ron Marrens era quello che controllava che tutto andasse a posto, e però appunto non si vede il cilindro, non si vede chi viene sparato verso dove. Infatti per tantissimo tempo si pensava che fosse la parte centrale sparata dentro la parte cava, invece è viceversa. Anche questa è aperta, ma in sostanza non si vede il nucleo, che è questo cilindro qui metallico in cui appunto entro cui viene sparato i due pezzi di materiale fissile per farli coincidere. Questo è uno schema più dettagliato, anche questo ovviamente preso da Wikipedia, e appunto la cosa interessante è che per anni si pensava che fosse la parte centrale del cilindro ad essere sparata dentro la parte cava, ossia tipo la Mentos, tipo i donut, ma è il contrario, perché altrimenti in questa maniera è molto più semplice a posteriori, perché in questa maniera la materia di uranio è distribuito su una massa più alta, c'è un buco al centro che impedisce che questa massa più elevata raggiunga la massa critica, e quindi è più semplice far penetrare questo dentro la parte centrale di uranio piuttosto che il viceversa. Quindi questo qui è un tubo in metallo, questo è facile da costruire, anzi anche più facile da costruire dei cannoni normali, delle corazzate, perché questo deve essere utilizzato solo una volta. E l'altro punto essenziale è l'innesco di cordite. Ciao Davide. Essenzialmente anche qua esplosivo, l'esplosivo scoppia esattamente come fosse un cannone. Il proiettile che spara in questo caso è cavo, e appunto non deve uscire da nessuna parte, deve solo entrare più velocemente possibile dentro la parte centrale, appunto per superare la massa critica. L'uranio è relativamente semplice purtroppo superare la massa critica, perché appunto basta metterne tanto insieme e quello scoppia. E infatti l'incidente di Okamura di criticalità fu fatto appunto quando questi lavoratori, senza essere stati correttamente istruiti, avevano aggiunto troppo uranio in forma liquida, disciolto in un materiale liquido, in un vascone. Questo vascone aveva superato la massa critica e quindi ha innescato una reazione nucleare non esplosiva ma a catena, che gli ha dato una tale dose di reazione che poi appunto morirono anche tra purtroppo dolci sofferenze. Quindi questo è Little Boy, è molto semplice. In realtà fu cominciato a sviluppare come innesco della bomba a plutonio, poi ci si rese conto che la bomba a plutonio non poteva essere innescata così, perché le caratteristiche del plutonio avrebbero fatto una preesplosione, non avrebbero consentito l'esplosione completa o semicompleta. In realtà, come vedremo anche in questo caso, il grosso dell'uranio è disperso, l'efficienza è relativamente bassa, del 10-20%, e poi fu abbandonata. Ci si mise a studiare l'innesco sferico dell'esplosione sferica per comprimere il plutonio, dicendo tanto una volta che sappiamo quello, questa qui è relativamente semplice. Infatti era relativamente semplice. I numeri: 64 kg di uranio arricchito, appunto uranio weapons grade, appunto fatto per le armi, arricchito sopra l'80-85%. Vedremo che la percentuale è variabile, perché varia da disco a disco, da pezzo di cilindro a pezzo di cilindro. Tutta la massa è 2 volte 5 la massa critica, perché appunto poi una volta che questo entra si ha un inizio dell'esplosione, quindi non si riesce a far fissionare tutto il materiale, quindi si vuole essere sicuri comunque che scoppiasse. E poi comunque ci hanno messo tutto quello che c'era, cioè tutto l'uranio 235 che era a disposizione negli Stati Uniti e quindi praticamente nel mondo, perché erano gli unici ad aver separato il 235 dal 238, i due isotopi. Il più pesante, l'isotopo 238, è quello più abbondante, il 93% in natura, però non è fissile, ossia se gli arriva un neutrone di bassa energia da una reazione a catena essenzialmente non si rompe, se gli arriva uno di alta energia sì, e quindi si dice fissionabile, ma insomma non si può utilizzare né per fare le bombe nucleari, neanche per fare i reattori nucleari, anche se poi c'è un reattore nucleare canadese che sfrutta l'uranio proprio così in natura. Comunque sì, appunto, di nuovo 65 kg di materiale diviso tra il 40% del bersaglio, quindi il cilindro, in realtà sono dischi pieni, e il 60% del proiettile cavo, quindi 25-40 kg vuoto per pieno, 16 centimetri di diametro, quindi così, insomma, è un oggetto relativamente piccolo. Il grosso peso ovviamente è legato all'alta densità dell'uranio, tanto più che vengono utilizzate l'uranio depleto, l'uranio non weapons grade viene utilizzato, è stato utilizzato anche nell'ex Jugoslavia, perché sono oggetti molto densi per penetrare le armature dei carri armati. È cancerogeno, ma è cancerogeno non per in virtù del decadimento, perché decade in 4 miliardi di anni, tanto più che c'è vetro uranio, gioielli, abbiamo visto tante volte, porta sigarette di vetro uranio, ma è cancerogeno perché è un metallo pesante, se viene inalato ti fa venire il cancro come tutti i metalli pesanti, il piombo, anche se non è un metallo, l'amianto e così via. Il buco è 10 centimetri, lui è praticamente quadrata in sezione, vedete, 16 cm per 17 di 8 di lunghezza, erano fatti di 9 anelli di vario spessore, anche perché veniva prodotto gradualmente, era più semplice avere e gestire anelli di vario spessore, anche per limitare al massimo la reazione nucleare e poi metterli insieme all'ultimo momento. Ovviamente il buco, il cilindro pieno, aveva un diametro di 10,2 cm, ossia esattamente quello necessario perché questo penetrasse nell'altro, e l'altezza era la stessa. Anche qui pile di anelli, qui si vede meno bene, ma qui si vede più chiaramente, pile di anelli, tipo il gioco delle bocce, che però non sono le bocce ma gli anellini che si tirano sulla spiaggia, pile di anelli perché veniva realizzato in varie fasi. Fu completato il proiettile verso metà luglio del 45, quindi 2 settimane dopo fu utilizzato, il 6 agosto, ed era un oggetto molto insicuro, cioè a differenza delle altre armi nucleari che adesso, ovviamente anche perché sono bombe a fusione nucleare, ci sono, si spera, ma insomma dicono che ci sono varie sicurezze ridondanti, e quindi spesso anche quelle rare volte che se ne sono perse, molti di questi hanno fallito, ma alla fine un'unica sicurezza ha tenuto insieme tutta la baracca. Questa in realtà, se fosse in qualunque momento fosse scoppiato la cordita, l'esplosivo convenzionale, questo sarebbe stato sparato nel cilindro e questa scoppiava. Infatti il Parson, che era l'ufficiale addetto alle munizioni, aveva deciso di mettere la cordita solo dopo il decollo dell'aereo, dell'Enola Gay, in caso che ci fosse che l'aereo si schiantasse e ci fosse stato un incendio, e l'incendio avrebbe potuto innescare questo esplosivo convenzionale, fa scoppiare la bomba nucleare, che sarebbe stato drammaticamente comico. Comunque non è successo, e quindi l'hanno messo dopo. Era anche pericolosa, anche se bagnata, come i Gremlin, perché se uno mette l'uranio nell'acqua, l'acqua assorbe i neutroni, li rallenta e quindi aumenta la reazione nucleare, e potrebbe far diventare critica anche la massa non assemblata. Ovviamente non così critica da creare un'esplosione nucleare, ma abbastanza critica da creare una reazione nucleare a catena abbastanza importante. Questo è ciao Tommaso, e questo è quello che successe nel reattore naturale di Oklo 2 miliardi di anni fa, quando c'era quasi il doppio di uranio. L'uranio era 4 miliardi di anni in tempo di decadimento, quindi non è proprio il doppio, ma insomma quasi, ed era molto più abbondante, e quindi c'erano questi depositi di uranio, quando andava l'acqua aumentava la reazione nucleare, questa l'acqua bolliva, l'acqua se ne andava, la reazione nucleare si spegneva e così via. Se ne sono accorti perché il rapporto 235-238 di quei minerali lì non tornava, e quindi o sono stati gli alieni nel passato che probabilmente è andata così, oppure era appunto questo reattore nucleare innescatosi tra virgolette in maniera naturale. Furono costruite 5 bombe senza l'uranio, su 5 assembly, 5 oggetti metallici con tutto il tubo e tutto il materiale necessario, salvo appunto l'uranio e la cordite. Non entrarono mai ufficialmente nell'arsenale delle armi nucleari americane, perché nessuna fu in realtà mai completata, perché era essenzialmente insicura e non era gestibile con tutte le sicurezze del caso, per evitare un'esplosione accidentale, anche perché poi avevano quell'altra, il plutonio, che era molto meglio. Vale la pena appunto di ripetere che tutto l'uranio che era stato sviluppato, era stato separato con le centrifughe all'epoca, viene utilizzato in questa bomba qui. Quindi usato questo non c'era più nessun uranio, in realtà usata anche quella dopo, hanno fatto Trinity, che era quello appunto di Oppenheimer, il test, ma quello del plutonio, questa non fu mai provata perché erano talmente sicuri che avrebbe funzionato che non aveva alcun senso sprecare uranio per un test. Per un test preliminare, perché era proprio ovvio, era un conto di fisica base, mentre sul plutonio era necessario essere sicuri che l'esplosione sferica potesse schiacciare il plutonio sotto la massa critica. La massa, la ripetiamo per Davide, era 64 kg di uranio. Tutta la bomba, lo sai che non te lo so dire, saranno qualche tonnellata, credo. Poi lo guardo e lo metto nei commenti, ma saranno un paio di tonnellate, perché se questi sono 100 kg saranno un paio di tonnellate, grosso modo. Lo guardo e lo metto nei commenti, comunque. Ma niente, rispetto alle bombe normali, sì, all'epoca, dice Jack O'Lantern, le centrifughe non avevano virus informatici, perché appunto uno dei più famosi virus di provenienza dubbia americano o israeliano è quello che aveva distrutto le centrifughe dell'Iran, appunto proprio per evitare che fissionassero, che separassero l'isotopo 235 dal 238. Quindi era tutto quello che c'era, Amazon all'epoca non c'era, e quindi via via che veniva separato, veniva consegnato, e ci messero 7 mesi a preparare questi 65 kg di uranio 235. Via via che si raffinava il modo di lavorarci, di sistemarlo, di prepararlo e così via, c'erano vari gradi di arricchimento. Punti percentuale, però non trascurabile, quindi la qualità andava via via migliorando, e quindi poi alla fine il materiale più altamente arricchito fu messo al centro del nucleo, cioè qui, perché lì il flusso di neutroni sarebbe stato più elevato, e quindi volevano essere sicuri appunto che ci fosse che la reazione nucleare avesse l'efficienza massima possibile. Di nuovo non mi ricordo il numero, ma in generale nelle bombe nucleari tu sai che già riesce a fissionare un terzo, un quarto, una metà del materiale, il grosso, perché poi l'esplosione è talmente grande che separi i pezzi e non riesce a far decadere, a distruggere tutto. L'inserto fu completato il 24 luglio, il proiettile appunto era stato fatto in pezzi via via dal 15 giugno al 3 luglio, e appunto l'inserto centrale era l'86%, mentre il proiettile, quello cavo, l'82%, in media 83,5%, 3 masse critico o 2,5 come dicevo prima. Vabbè, e poi ovviamente la lanciarono su Hiroshima, questa era Hiroshima prima e questa era Hiroshima dopo, quindi piallata completamente, anche perché lo vedremo tra poco, l'idea principale dell'esplosione nucleare è la pressione, cioè l'onda d'urto causata dalla pressione dell'aria è tale e tanta, soprattutto su edifici in carta, legno, leggeri come quelli del Giappone, che distrugge tutto. Infatti la maggior parte delle morti avvennero per schiacciamento, una frazione anche cospicua all'epicentro per le radiazioni, ma in realtà evaporarono perché 4.000 gradi Celsius, e poi a lungo termine ovviamente ci furono i danni della radiazione. Appunto alle 8.16.02 esplode a 600 metri di altitudine, fu discusso negli anni dell'intensità dell'esplosione, qui è molto interessante, c'è questo Nuclear Weapon Archive, è molto, c'è parecchio materiale interessante, ovviamente il materiale è sterminato, ciao Bodhisattva, sterminato, ma questo è uno di quelli più interessanti perché è giusto mezzo tra tecnicismi e dati corretti, e però non essere poi libri interi che poi ci sono e sono interessantissimi ovviamente. Comunque sia, non si capiva bene quant'era lo yield, la resa dell'esplosione nucleare, tra 12 e 18 chilotoni, quindi 12.000 tonnellate equivalenti di TNT. Alla fine nel 2002 tutte le misure della radiazione, del conto, delle misure a terra e così via, si stabilì che appunto fu esplosa esattamente a 600 metri di altezza e appunto con 16 chilotoni di esplosione. Anche qua va detto che la bomba non è che è stata lanciata come le bombe convenzionali, si le lancia più velocemente possibile e poi quello che succede succede. La bomba fu lanciata con un paracadute, quindi cadde il più lentamente possibile per dar tempo ai piloti dell'aereo di allontanarsi il più possibile. Anche la bomba dello Zar, che era 50 megatoni, quindi parliamo di 2000 volte di più di questa, 16, facciamo finta che 15, anche più di 2000 volte il più potente, bomba a fusione, doveva essere 100, ma era 100 pure troppo, 100 megatoni pure troppo per i russi, anche perché non ci sarebbe stato tempo, e appena appena c'è stato tempo con 50 megatoni all'equipaggio dell'aereo di lanciarla. Comunque sia, Enola Gay se ne andò, questa fu una delle foto appunto del fungo nucleare, questa è un'altra foto ritrovata di recente, fatta da una scuola elementare giapponese, e essenzialmente la cosa, l'unica cosa decente, l'unica cosa più decente fu che la fecero appunto esplodere nell'aria, perché in questa maniera è un'esplosione relativamente pulita, c'è emissione di raggi gamma, neutroni, sono trascurabili. L'onda d'urto, il calore, sì, un incendio mostruoso. Il tifone non so se è venuto dopo, c'era un tifone prima di Nagasaki e fecero posticipare, no, prima di Hiroshima, ci fu un tifone prima di Hiroshima, forse prima dell'esplosione di Davide, infatti fu posticipata di qualche giorno perché dovettero far schiarire il cielo e poi la bombardarono. Non so se ce n'è stato uno dopo. Dopo fu un disastro, perché appunto oltre all'incendio, oltre all'onda d'urto, appunto ci fu un incendio di tutto il materiale combustibile a terra, ci fu questa pioggia sporca, Black Rain, hanno fatto pure il film, di materiale contaminato, radioattivo, incendiato e così via, quindi furono giorni veramente indescrivibili, anche se poi ci sono dei film che vi cito, che vale la pena andare a recuperare. Ora, quello che di solito non viene trattato, comunque... vabbè, uno dice quanti morti hai fatto e finisce lì. Ma cosa succede? Succede che qual è il danno principale da radiazione? Allora, se muori subito per l'incendio o per l'esplosione, perché appunto ti vaporizzano, tutto sommato, atroce ma veloce. Se invece ti prendi una dose di raggi gamma o di neutroni, ma essenzialmente sono raggi gamma elevata, poi rischi di avere la leucemia e quindi dopo anni di contrarre un tumore. C'è questo documento qui, stato della dosimetria per gli effetti di radiazione, la Fondazione per la ricerca degli effetti della radiazione dell'86, appunto, che cerca di stabilire bene la dose sulle radiazioni. Si scarica legalmente dalla National American Society ed è molto interessante. Ci sono due aspetti. Uno, appunto, è fondamentale capire quanta dose abbiano preso, dove, come, a che distanza, perché nel bene o nel male, anzi nel male, i due campioni di popolazione di Hiroshima e Nagasaki sono quelli, gli unici campioni, anche se i sovietici forse hanno fatto anche cose, in cui si può stabilire l'effetto di dosi elevanti di radiazioni su un campione statistico di popolazione, che detto così sembrano guinea pig, sembrano criceti, infatti poi vengono, si definiscono loro stessi, i giapponesi, di hibakusha, colpiti da radiazione, le marmotte, perché poi i sopravvissuti sono stati usati come marmotte, come appunto criceti, come animali da laboratorio per studiare gli effetti della radiazione. E se c'è una colpa più grave del buttare armi nucleari, la colpa più grave è che non fu rivelato chiaramente gli effetti della radiazione, loro stessi furono trattati come appestati anche dai giapponesi stessi, e comunque gli americani misero a tacere moltissimi degli effetti per decine di anni, e censurando anche molti degli scritti, libri e film su questo argomento. Comunque sia, se uno vuole vederlo pragmaticamente, è necessario capire quant'è la dose delle radiazioni. Appunto, qui domina sono i raggi gamma, i neutroni sono praticamente trascurabili, e quindi cosa succede ai raggi gamma? Ci sono due sorgenti, una è legata di raggi gamma, una è legata al fatto che quando io ho la fissione, c'è la fissione, quindi io spacco il nucleo, emetto un raggio gamma oltre ai neutroni, il raggio gamma che mi viene dalla fissione del nucleo, o meglio quando fissione il nucleo va in uno stato eccitato, si disseccita, emette un raggio gamma, questo raggio gamma va a colpire l'azoto dell'aria, l'azoto eccita il nucleo di azoto dell'aria, che dopo un po' si disseccita e emette gamma di 5 MeV, che è un'energia molto molto elevata e quindi penetrante. I raggi X si fermano che sono gamma ma di energia più bassa, si fermano quasi subito. I raggi gamma 5 MeV riescono a percorrere anche distanze molto elevate, anche perché poi l'interazione dei raggi gamma con l'aria è statistica, anche con l'acqua, cioè o non succede niente e possono andare avanti quanto volete, oppure colpiscono e vengono assorbiti. E quindi, se però ce n'hai un miliardo, decine di miliardi, la probabilità anche è bassa, ma sì che questi arrivano molto 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 lontani. La seconda sorgente fu nei raggi gamma emessi dalla fissione nella palla di fuoco. Questi sono quelli i primari, e questi qui, anche se sono primari, vengono emessi dentro la palla di fuoco tra 1 e 10 secondi dopo l'esplosione. E poi vabbè, i raggi gamma della vera innesco, ma questi sono trascurabili. Sì, c'è anche questa persona che appunto sopravvissuto, è stato colpito due volte dalle bombe nucleari, poveraccio, però è sopravvissuto tutto sommato. Quindi si tratta di capire quanta è la dose. Allora, la dose lo fai anche capendola, studiando le persone, ma c'è un modo più meno invasivo, anche perché queste persone, ragazze, anche sono state denudate davanti a medici, gente, soldati, cose veramente atroci che vengono raccontate solo adesso. Però insomma, il modo più pragmatico è di prendere i mattoni, le tegole, tutto ciò che è di cotto, di terra, e analizzare la termoluminescenza. Ora, i dosimetri con la termoluminescenza sono fatti di materiale particolare, perché appunto assorbono la radiazione, i cristalli fatti apposta passano in uno stato eccitato e tendono a rimanere là, non decadere a meno che non li scaldi. Quando li scaldi emettono luce proporzionale a quanti stanno nello stato eccitato, e quindi dalla luce emessa io so quanta radiazione ha emesso il cristallino. Questi sono dosimetri passivi che si usano normalmente per tutti i soggetti a rischio di radiazioni, chi lavora su acceleratori di particelle, chi lavora alle centrali nucleari, anche chi sta nello spazio. E sono fatti apposta così. Però ci sono varie tecniche sviluppate, vedete, 60, 65, 70, 63 e così via, sviluppate studiando la termoluminescenza nei mattoni e nelle tegole delle rovine della città. Studiando facendo queste misure, anche vedete, anche dall'inclinazione, sia studiando la parte esposta, quindi questa parte qui del ponte, sia studiando l'inclinazione delle ombre, appunto si è ricostruito sia l'altezza, i famosi 600 metri, ci sono anche ombre ovviamente di persone che sono ben più atroci, ma insomma qui si riesce a fare lo studio senza starci a pensare troppo, e si riesce appunto a risalire studiando la termoluminescenza del materiale preso esposto dal lato appunto dell'esplosione nucleare, quant'è la dose di radiazione. Ecco, questa qui è una tegola, e la parte a sinistra è quella che è rimasta protetta dalla tegola sovrastante, e questa qui invece è quella che è stata cotta e ricotta dall'esplosione nucleare. Qui stiamo a 0,37 miglia, un miglio sono 1,600 metri, quindi terzo di 1600, fai 1500, 500 metri da ground zero a terra, poi ci sono i 600 metri in verticale. Ovviamente hanno fatto il conto tenendo conto dell'angolo dell'incidenza e così via, e quindi utilizzando questo oggetto qui come un rivelatore di particelle, come un dosimetro termoluminescente, appunto si è riuscito a ricostruire le varie dosi. E questo è lo spettro dei raggi gamma ad un chilometro di distanza. C'è una differenza tra in alto e in basso, ma non fa niente. Allora, vediamo di che energia stiamo parlando. I 5 MeV dell'azoto, a cui dicevo prima, è 1, 2, 3, 4, 5, siamo qui intorno. Parliamo di MeV, ossia di mega electron volt, ossia di milioni di volte superiori ai 13,6 electron volt, che è l'energia della ionizzazione dell'atomo di idrogeno. Quindi è un'unità di misura, un'unità di energia, ma insomma, quello che è importante è ricordarsi che questa M qui davanti sta per milioni, e c'è quindi un fattore un milione nelle energie del nucleo, della fissione del nucleo, e quindi dell'emissione di onda elettromagnetica quando spezzo il nucleo, e emissione di onda elettromagnetica quando strappo gli elettroni dal nucleo a 13,6 electron volt. Per questo che l'energia nucleare è molto molto più efficiente, per questo che le bombe nucleari fanno i disastri che fanno in 60 kg di roba. A 100 keV, quindi 0,1 MeV, 100 keV, 10 MeV, questa è nell'ordine dei raggi X, quindi energia più bassa. Purtroppo, per fortuna, insomma, in realtà dal punto di vista biologico è corretto che questa debba essere l'affluenza cumulativa, ossia il 100% della radiazione l'ho preso intorno a quando, cioè il 100% della radiazione è compreso tra i raggi X e 7-8 MeV, il 50% della radiazione, vedete, è quindi l'affluenza cumulativa, quindi 0,5, il 50% è 200 keV, quindi questi qui metà sono raggi X e l'altra metà sono raggi gamma. La definizione X gamma è solo semantica, è solo per noi, perché più o meno gli effetti variano leggermente, ma sul corpo umano è la stessa cosa. Questi sono meno penetranti, questi sono più penetranti, se colpiscono gli organi interni purtroppo non finisce molto bene. Questa è la stessa cosa separando le due emissioni, quella ritardata che poi accennavo prima e quella immediata, ma insomma vedete che quella ritardata c'è uno spettro a più bassa energia, quella immediata un po' più elevata, ma è irrilevante una volta che state lì. È importante per chi fa questi studi per capire appunto i vari effetti sulla popolazione. Questo qui è per i neutroni, preso da un altro sito, anche qui solo per farvi vedere che poi c'è uno spettro, questa volta è differenziale, di neutroni emessi nella fissione. E di solito i neutroni vengono emessi anche qui intorno a un MeV, quindi parliamo sempre di milioni di electron volt. Questi qui sono appunto, se uno fa tutte queste misure con la termoluminescenza e così via e misura quant'è la dose in funzione della distanza, notate che qui la scala è logaritmica, ossia qui c'è un fattore 10 e questo invece è lineare. Grazie al cielo qua hanno usato i metri, quindi qui abbiamo 2 km dall'esplosione, qui abbiamo mezzo chilometro dall'esplosione e questi sono in gray. Se quanta radiazione ho preso, in realtà un po' di più, ma insomma se ricorda, vuoto per pieno, un gray non curato muori, più o meno, in realtà sono 2-3 gray, quindi arrivate più o meno qui, ma insomma fino a un chilometro è difficile. La dose che voi prendete se siete esposti alla radiazione di una bomba nucleare gamma non sopravvivete. Appunto questi qui sono stati fatti misure in varie maniere, con il quarzo della terra, delle tegole e così via, in aria o sui tessuti, quindi sui corpi, e questo qui DS86 è la misura più precisa che cerca di ricalibrare la roba, e vedete appunto che scende, allontanandosi si va giù velocemente. In poche centinaia di metri si scende un fattore 10, altre centinaia di metri un altro fattore 10, e da qui in poi siete soggetti solo agli effetti statistici della radiazione, ossia qua è sicuro che la radiazione è talmente elevata che i danni sono tali che non si sopravvive, e qui se siete fortunati non avrete leucemie nel corso degli anni successivi. Questo è la luminosità in funzione del tempo. Questo qui in realtà è in funzione del pixel, ma fate finta che sia il tempo, perché vi spiegherò tra pochissimo perché in funzione del pixel della lastra fotografica viene esposta. Notate che qui si passa da chiede cosa intendi per più o meno penetrante. Non è un calcolo di probabilità su quale elemento incontrano, sì, però aspetta un attimo. I raggi X bene o male devono essere raggi X, quelli delle radiografie devono essere di alta energia per penetrarti. Raggi X di 10 keV non ti penetrano il corpo. La probabilità che interagiscano, una buona parte, se sei fortunato, li attraversano. I raggi gamma sono più penetranti, nel senso che non solo attraversano te e si fermano, oppure se sei anche parzialmente schermato da un vetro, da un pezzo di legno della casa, comunque una percentuale non trascurabile arriva anche addosso a te, e quindi hanno la probabilità di entrare nel tuo organismo e di rilasciare una dose negli organi interni. Quindi l'effetto del singolo raggio X o raggio gamma è sempre di ionizzarti il DNA o di creare radicali liberi, quindi conta uno vale uno. Qua è molto, non cambia l'effetto, non è che questo fa più danno di questo. La probabilità di fare danno, ossia di fermarsi in un organismo, varia a seconda dell'energia, e la probabilità di raggiungere te è più elevata più alta è l'energia, ma in pratica appunto tutto questo si ritraduce dicendo che in 500 metri, ogni 500-600 metri la tua dose di radiazione diminuisce di un fattore 10, qui 100 gray appunto, ma lì qui sei evaporato letteralmente perché c'è 4000 gradi Celsius. Questa è l'emissione appunto della luminosità delle due emissioni gamma, quindi questa qui è la luminosità nel tempo. Notate che anche qua la scala è logaritmica, questa volta sulle X. Quindi questi qui sono, qui c'è un fattore 10 di tempo, qui c'è un fattore 100, un fattore 1000, e però vedete che c'è un'emissione principale in cui diventa molto molto luminosa, la famosa palla di fuoco istantanea, il flash che ti acceca, è accecato tantissimi, si sale da qualche migliaia a 40.000, anche qua vedremo come hanno fatto queste telecamere in grado di gestire questo oggetto qua, e appunto vari pixel riportano varie luminosità, ma essenzialmente c'è una prima flash rapidissima e poi la palla di fuoco che diventa trasparente e emette radiazione luminosa e raggi X. In energia, se uno fa tutta una serie di calibrazioni, vi dico tra un attimo solo, anche qua il tempo è in secondi, quindi qui stiamo parlando di un microsecondo, un milionesimo di secondo, qui stiamo parlando di 100 milionesimi di secondo, quindi 0,1 millisecondi, un millisecondo, e qui parliamo di un secondo. Quindi vedete che anche qua, invece è lineare su quest'asse qui, l'energia emessa sotto forma di termica, di energia termica, sono 8, 10 alla 13 joule. Quindi 8 per 10 alla 12 sono 8.000 miliardi di joule in un secondo. Ovviamente questo non ha luogo in un secondo, ma questo grosso modo ha luogo in un secondo, quindi parliamo di 8.000 miliardi di joule emessi nella fissione di tutti questi nuclei. E di nuovo, anche in termini di termica, c'è un primo flash molto elevato, rapidissimo, e poi la palla di fuoco che poi si sviluppa, e poi ce n'è un altro anche a 10 secondi. Vale la pena, e se vi interessa, questo è il riferimento, come hanno fatto a studiare questi oggetti qua, non per Hiroshima e Nagasaki, ma in tutte le bombe nucleari successive, c'è questa specie di telecamera che però non è una telecamera a tanti frame al secondo, infatti dice altre telecamere anche che vanno a 3000 frame al secondo se perdono l'esplosione iniziale, qui invece è una strip di pellicola continua, con una serie di filtri a neutral density, cioè di filtri a densità variabile, quindi questi più scuri, più chiari e così via, che corrono velocissimamente, non c'è uno shutter, è proprio un film continuo, e poi tu ti ricostruisci la luminosità, per questo è qui te lo dà in pixel, perché a seconda del pixel, compensando per i vari filtri che sta attraversando in quel momento, vedi, è un range dinamico enorme, ricordiamoci che qua, tu qui stai vedendo un range dinamico che va da 1000 a 40.000, quindi anche un po' di meno di 1000, quindi anche superiore, deve essere molto superiore al range delle telecamere attuali, anche quelle con range dinamico molto elevato. E anche qui fa vedere come i frame al secondo di questo oggetto qui variano a seconda della struttura, si deve compensare anche per l'esposizione, perché l'oggetto ovviamente non è perfetto, vedete qui parte a 300 frame al secondo, rallenta fino a soli 200 frame al secondo, riprende e così via, e quindi per calibrare tutta questa risposta è una cosa molto molto complessa. Veniamo all'esplosione, appunto questo è l'effetto dell'incendio, qui dunque questo qui grosso modo è un chilometro, è messa qua ma è troppo piccola la scala, comunque questo qui è grosso modo un chilometro, questo qui è l'effetto dell'incendio, poi ci sono gli incendi naturali che si espandono e questi qui sono i vari distanze dall'ipocentro. Fatta su Science, qui micro polemica qua, mettono appunto Hiroshima Legacy come fare l'infografica, però come grafica principale non ti mettono né le unità di misura che sono gray, né la distanza in chilometri, quindi non è che sia proprio il massimo. L'articolo è molto interessante perché poi alla fine dimostra sia la quantità di radiazione misurata in funzione appunto della distanza in gray, qui non è stato possibile misurarla perché la risoluzione è stata totale, e qui partiamo dall'esterno da 5 milligray che è tranquillo, fino a 100-200 milligray comincia a essere pericoloso, 500 gray, un gray, appunto, cominciano ad avvicinarsi alla dose mortale. Ma appunto qua sono tutti morti o per essere schiacciati sotto l'onda d'urto fisica dell'atmosfera, oppure per gli incendi. Questa è l'infografica di Science messa corretta, appunto qui ti fa vedere appunto che è un chilometro, qui dove c'è il museo, se vi capita andate a visitare, e appunto qui parliamo di gray, e fino a questa zona qua non c'è stato scampo. Questo è l'iconico dome di Hiroshima Dome del 45 dell'ottobre 45, è stato lasciato in piedi perché appunto a memento mori del futuro, per evitare che si ripetano gli incidenti nucleari o le bombe nucleari, cosa che non fu fatta, fu fatto un errore a mio modestissimo avviso per la cattedrale di Nagasaki, che invece fu demolita, invece se fosse restata in piedi avrebbe significato, avrebbe avuto un altro simbolo molto molto importante per ricordare questi eventi qua. Nishina, Yoshi Nishina, che tra l'altro stava a Riken, era quello che era responsabile dello sviluppo delle armi nucleari in Giappone, ma fondamentalmente non fecero niente. Sviluppò un ciclotrone che però l'abbiamo raccontato tante volte questa storia, vale la pena di ripeterla al volo. Sviluppò il ciclotrone appunto per arricchire i nuclei pesanti, per studiare i processi di reazioni nucleari, ma non conclusero nulla. Gli americani gli buttarono a mare questo ciclotrone dopo l'armistizio, dicendo che era stato usato per le armi nucleari. Tale fu lo scandalo di tutta la comunità scientifica internazionale che gliene ne costruirono più grande, quello del 63, e da lì poi il Riken fece lo spin-off del Keck per gli acceleratori di alta energia e quindi la fisica proprio dell'alta energia, ma il ciclotrone rimane una delle dei punti di forza proprio di Waco, dove sto io adesso, dove parlo dal Giappone. E appunto c'è questo ciclotrone dove hanno fatto anche il nihonium, che è il giapponio, che è l'elemento mi pare 210. Fece un milione di cose, anche considerato che morì a 61 anni, tra cui anche la forma di Klein-Nishina, che è la sezione d'urto, proprio tra l'altro per lo scattering dei raggi gamma interagendo con la materia ordinaria. In chiusura vorrei citarvi questo film qui, Hiroshima, film del 53, se lo cercate si trova su YouTube, è la versione colorized, quindi un po' i colori sono falsi, trovate quella in bianco e nero, si trova anche acquistata su YouTube, è in giapponese ristretto, però scandiscono molto bene, quindi i sottotitoli sono comprensibili pure per me, che il giapponese mio lascia desiderare, e quindi immagino che convertire i sottotitoli in inglese si riesca a tirar fuori qualcosa di comprensibile. È molto molto interessante, perché un film del 53 non fu soggetto proprio a censura, ma quasi, nel senso che poi i produttori dicevano taglia questo pezzo, non mettere quest'altro, l'attrice principale cercavano di dissuaderla, molti lo fecero gratis. Tutta la ricostruzione dell'esplosione nucleare che avviene dopo in un flashback, in realtà il film parte proprio forse dal 53, in una scuola in cui questi qui raccontano gli eventi, 53-45 è 8 anni prima, è come per noi il 2018, che per me è stamattina presto, e questi della scuola, una ragazza si sente male perché dice vabbè, ma voi quanti avete la leucemia? Alzano la mano, un terzo di questi qui avevano sviluppato leucemia ed erano sottoposti a studi anche molto poco, non illegali, ma insomma che non rispettavano assolutamente il corpo e la privacy o il rispetto umano per queste ragazze, ragazzi, giovani e così via, per capire gli effetti della radiazione. Questa probabilmente fu la colpa più grande, non fu nel lancio della bomba nucleare, ma nel come fu gestita la cosa, che se uno vuole essere cinico in post-guerra fredda può essere anche comprensibile, ma insomma poteva essere fatto in maniera differente. Comunque sia, questo film sparì, ma di nuovo non è che c'era un complotto, non fu mai pubblicizzato il dovuto, si fece festival, ma adesso sta venendo pubblicizzato, e perché appunto è molto molto drammatica la ricostruzione in un flashback dopo, cioè interessante, che parte con il post incidente, post bomba nucleare, post 8 anni dopo, e l'effetto appunto su quelli che erano i ragazzi che erano appunto stati soggetti all'esplosione nucleare. Recuperatelo, ecco appunto, la prossima volta, il 9, se tutto va secondo i piani, passeremo a fare Fat Man, che è la bomba a plutonio buttata su Nagasaki, anche qui le caratteristiche, e poi gli sviluppi, anche l'antefatto che è Trinity di Oppenheimer, e gli sviluppi poi per lo sviluppo delle armi nucleari, la guerra fredda e l'Armageddon che ci attende all'orizzonte. Grazie mille per essere stati qui con noi, anche oggi ho sforato su 40 minuti, e alla prossima, se ci riesco, domani sempre a 9:15 dovremmo fare invece la cosa più tranquilla, che è il superconduttore a temperatura ambiente. Chiedi Bodhisattva, come mai Hiroshima ci si può ancora vivere per intercerermi ancora di attivo? Allora, sono due o tre motivi. Uno è che appunto, ciao Rosa, grazie a te, uno è che l'esplosione fu fatta nell'aria, quindi l'unico materiale fissile che tu c'hai sono quei 60 kg di uranio, che è niente rispetto a tutti i cilindri del materiale radioattivo del reattore nucleare e tutto il materiale irradiato dal reattore nucleare, quindi tutto il cemento e così via, tutto materiale che è diventato radioattivo perché è sottoposto alle reazioni nucleari. L'esplosione nell'aria essenzialmente libera materiale radioattivo a solo 60 kg, lo disperde nell'aria, ma non attiva appunto la Terra. Se l'avessero fatto scoppiare più vicino al suolo o al suolo, si sarebbe contaminata tutta la Terra e sarebbe diventato tutto radioattivo. Questo è il motivo principale. L'altro è che poi appunto il materiale radioattivo fu disperso Hiroshima in un'area relativamente grande e quindi poi non, la radiazione residua è completamente trascurabile. Mentre quella di Chernobyl, l'incendio della grafite sparse questo materiale radioattivo in un'area, questa piuma un po' simile a Fukushima ma più intensa, in un'area molto grande e con i propri pezzi di cioè il pezzo più piccolo di non so se avete visto il documentario, il dramma di Chernobyl, in cui prendono un pezzo di materiale di grafite di reattore nucleare, quello è infinitamente più radioattivo di tutto l'uranio che è stato utilizzato in Little Boy, e sia perché è radioattivo di suo, sia perché è stato attivato da tutte le reazioni nucleari. Quindi proprio la quantità di materiale radioattivo è molto più elevata. Una volta scoppiata la bomba, l'uranio di per sé, tra l'altro c'è 4 miliardi di anni di tempo di divenzamento, è trascurabile come tempo, quindi non c'è nulla che rimane radioattivo. Se però siete stati esposti subito dopo a quello che c'è, la parte contaminata, è chiaro che poi però il grosso dell'esposizione è nei raggi gamma istantanei, certo che respirare o rimanere lì nei giorni successivi, che fu un'altra delle cose che fu fatta subito dopo l'armistizio, che era il 15 se non ricordo male, avrebbe dovuto far sgomberare tutti comunque dalle zone, ma insomma ci volle tempo e non fu fatto. Quindi questi sono come dicevo le colpe principali, però insomma in generale paradossalmente un'esplosione nucleare fatta con criterio, ma insomma può avere degli effetti a lungo termine migliori di quella di una perdita di una città nucleare. Però va detto che queste bombe nucleari qui sono estremamente piccole, cioè le bombe nucleari che verrebbero utilizzate nel caso di una guerra termonucleare globale sono appunto di megatoni, sono bombe a fusione nucleare, che è proprio tutta un'altra scala, tutta un'altra sono appunto, se non ma lo sapete, insomma, l'innesco della bomba a fusione nucleare è la bomba a fissione nucleare, cioè l'accendigas è una bomba a fissione per accendere appunto la bomba a fusione nucleare, quindi è proprio un'altra scala. Va bene, domani facciamo i superconduttori che sono più tranquilli e poi se ci riusciamo dopo domani facciamo Fatman. Grazie ancora e buona giornata, ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.